SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano. Io sono Magica Fossati e oggi abbiamo il piacere di ritrovare qui a Melbourne Vera Gheno, linguista, divulgatrice, possiamo dire anche traduttrice e tante altre cose. Vera, bentornata a Radio SBS.
Grazie. Guarda, possiamo anche dire da un anno e mezzo podcaster, nel senso che ho anche il mio podcast, e quindi siccome ci tengo tantissimo, si chiama Amare Parole ed è sulla piattaforma del post, ma è gratuito, quindi anche da qui si può ascoltare.
Non scappate subito ad ascoltare quello, ascoltateci ora invece, mentre parliamo con Vera di un suo nuovo libro che in questo periodo sta presentando in varie parti d'Italia e ora immagino anche qui in Australia avrà occasione di parlarne. Si chiama Grammamanti, immaginare futuri con le parole, un libro pubblicato da Einaudi, e fin dal titolo è un po' tutto un programma, perché Grammamanti è un fantastico neologismo che tu hai creato. Che cosa vuol dire?
Grammamante per me è il contrario di grammarnazi, e sul concetto di grammarnazi credo ci sia poco da dire, soprattutto in un paese anglofono come questo, ma è un concetto sul quale io ho iniziato a ragionare fin dal mio primo libro, che è del 2016 e che si chiamava e che si chiama Guida pratica all'italiano scritto senza diventare grammarnazi. E quindi questa cosa del non grammarnazi mi è sempre interessata. E poi ci ho messo tutti questi anni e forse qualche bicchiere di prosecco a concepire quale potesse essere appunto il contrario. E per me una persona grammamante è una persona che ha una relazione piena, soddisfacente con la propria lingua o con le proprie lingue, laddove la persona grammarnazia ha una visione monolitica del sistema lingua e ragiona in termini di giusto e sbagliato in maniera molto apodittica, no? Molto rigida. Io penso, forse per chiarire il concetto, che è un po' come quando si impara a guidare. Ovviamente quando fai l'esame della patente devi guidare by the book, no? Devi essere esattamente pedissequa rispetto a quello che viene prescritto. Dopodiché, quando guidi nella vita di tutti i giorni, ci sono dei momenti in cui devi anche, fra virgolette, trasgredire. Non è che io lo stia raccomandando, però a volte per uscire da una situazione di pericolo uno deve anche improvvisare, no? E ecco, il grammamante è un po' così, è una persona che sa che si può anche giocare con la lingua, che si può improvvisare e che non tutto può essere definito nei termini di giusto e sbagliato.
Sembra un concetto, come dire, facile da capire e anche facile da abbracciare e adottare, però in realtà si nota molto spesso anche sui social media che tu frequenti quotidianamente, che in realtà la categoria di cosiddetti grammarnazi, cioè di persone che vogliono dettare regola e che vanno anche a criticare chi magari sgarra un pochino rispetto all'uso della lingua, è abbastanza diffusa come tipologia.
Ma sì, ed è proprio averlo notato tanti anni fa che mi ha spinta a riflettere su perché le persone abbiano questa relazione turbata, ecco, con le proprie lingue. Allora, per quanto riguarda l'Italia e gli italiani e le italiane, molto dipende dalla storia della lingua italiana. Ora, senza ripartire sin dall'inizio, però anche solo il fatto che, al contrario dell'inglese, l'italiano sia diventata la lingua degli italiani solo dagli anni 60 del Novecento, modifica profondamente poi la qualità della relazione della comunità dei parlanti con la lingua stessa, perché siamo giovani parlanti dell'italiano alla fine, quindi non abbiamo questa sensazione di poterci fare esattamente quello che vogliamo, se vogliamo metterla anche in questi termini. E poi c'è un'altra questione che per me è molto rilevante. Vabbè, io sono un po' bimba di Tullio De Mauro, no? Questo grande linguista che è morto, mi sembra, nel 2016 e che mi ha insegnato tantissimo. E lui diceva che bisognerebbe portare un po' di linguistica a scuola. Non nel senso di uno può pensare a Chomsky, no, a cose molto complesse, ma di stimolare la riflessione sulla lingua, quella che viene definita metalinguistica, no? Cercando di dare risposta a domande come perché parliamo, da dove viene la lingua, come si modifica, come si formano i neologismi, come bisognerebbe usare il vocabolario, a cosa serve la grammatica, come nasce, perché è un modo per ampliare la propria relazione con il sistema lingua, che è un sistema complesso, appunto non fatto di bianchi e neri, ma fatto piuttosto di tanti grigi.
Per i profani e le profane, in effetti, c'è una grossa differenza tra la linguistica o metalinguistica, come dicevi tu, e invece la grammatica, che si impara ancora tanto nelle scuole italiane, pochissimo nelle scuole australiane. È vero.
Davvero? Cioè, questo non lo so. Non...
Sì, è così. Purtroppo in Australia la grammatica tout court è poco insegnata, però penso che in Italia sia ancora molto insegnata e forse è quello che porta molte persone a confondere un po' i due piani, no?
Ma... forse sì, cioè forse per esempio una grande confusione riguarda quale sia il ruolo della grammatica e soprattutto da dove venga, no? Cioè molto spesso da parte delle persone che parlano italiano la grammatica è considerata una specie di tavole della legge, no? Che vengono da Dio, no? Una divinità superiore e che quindi sono... non si possono mettere in discussione e sono monolitiche, no? Si dice così e non si dice colà. Ma è sempre la cosa che dicevo prima, cioè per esempio se uno studiasse un po' di linguistica a scuola saprebbe che la grammatica è conseguenza dell'uso, non viceversa. Poi è chiaro che nel momento in cui tu devi insegnare un uso a scuola c'è bisogno di un minimo di regole di base, però bisognerebbe sempre insegnarle dicendo ok, queste sono le regole. E poi esiste la zona grigia dove queste regole sono soggette a una interpretabilità. Faccio un esempio sciocco, no? Gli italiani sono ossessionati dall'ortografia, da come si scrivono le parole, quindi dall'apostrofi, accenti e così via, e sull'ortografia si misura l'intelligenza delle persone, cioè se una persona scrive qual è con l'apostrofo viene tacciata di essere ignorante. Apro una parentesi, qual è con l'apostrofo lo scriveva anche Pirandello, però chiudiamo questa parentesi che sennò si va lontano. E invece l'ortografia dal punto di vista linguistico è la parte più superficiale della conoscenza linguistica. Quello che conta davvero sarebbe la capacità argomentativa, il trovare la parola giusta per il momento giusto. Queste cose sono molto meno studiate a scuola ed è un peccato perché a fronte di una realtà che è sempre più complessa in termini cognitivi, invece farebbe molto comodo avere una conoscenza, una competenza linguistica più complessa a sua volta.
Stiamo parlando con Vera Gheno, sociolinguista italiana, che in questo periodo si trova in Australia per un breve soggiorno, durante il quale tra l'altro incontrerà il pubblico almeno a Melbourne, presso la University of Melbourne. Torniamo al tuo libro Grammamanti, un libro che in qualche modo esplora il nostro rapporto con la lingua e con la lingua italiana in particolare, ma hai cercato di dare una struttura molto particolare a questo libro, ho letto, cioè ti occupi addirittura di analizzare inizialmente la lingua e il modo in cui è nata la lingua in generale, non soltanto la lingua italiana.
Allora, intanto proprio per quella cosa che hai accennato ora in chiusura, io ho un po' la speranza che questo possa anche essere il mio primo libro tradotto, perché tutti i miei libri sono molto specifici sull'italiano e quindi non avrebbe senso tradurli in altre lingue. Questo libro in fondo esplora qualcosa che invece è sovranazionale, sovralinguistico, no? di una singola lingua, perché parla della relazione delle persone, di tutti gli esseri umani con le proprie parole, quindi vediamo, io la butto lì, sto cercando di sollecitare anche la casa editrice, ma non sono stata mai tradotta in altre lingue, quindi questa sarebbe una grande prima volta. Detto questo, volendo esplorare la possibilità di essere grammamanti, la domanda che mi sono fatta è come posso trasformare quella tendenza a diventare grammarnazi invece in qualcosa di più fecondo, più generativo. E la cosa che mi è venuta in mente è quella di raccontare quattro storie d'amore. che sono rispettivamente la filogenesi linguistica, cioè la conquista della competenza della parola a livello di specie, l'ontogenesi, cioè quando rifacciamo lo stesso percorso a livello individuale, no? Quindi come ogni persona conquista la parola all'inizio della sua vita, la relazione che gli esseri umani hanno con le parole, quindi tutto quello che facciamo con le parole, e poi l'ultima parte che è un pochino più intima, se vogliamo, perché narra di come io sia diventata grammamante, soprattutto attraverso la storia dei miei genitori. Mia mamma è ungherese, mio papà è italiano, e quindi di come loro mi hanno cresciuta bilingue, di come loro si sono conosciuti ancora prima che tutto questo accadesse. Non credo che sia una struttura troppo particolare, credo che sia una struttura che mi serve per arrivare dall'universale al particolare e che può permettere a tutte le persone di rispecchiarsi in queste storie, perché siamo tutti membri della specie umana, e poi perché tutti e tutte, in un modo o nell'altro, questo logos, cioè questa capacità del linguaggio, l'abbiamo conquistata. Poi ci sono le neurotipicità, ci sono persone che magari non parlano per altri motivi, ma il pensiero umano, al di là poi del fatto che parliamo o meno, è organizzato sulla parola, cioè da un certo livello di astrazione in su noi usiamo le parole per organizzare il pensiero, no? E quindi questa è una competenza assolutamente trasversale a tutti gli esseri umani e solo degli esseri umani, quindi siamo distinti da tutte le altre specie per questa capacità simbolica del linguaggio. Io la trovo molto affascinante questa cosa.
La questione della lingua sembra essere di forte attualità in Italia. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi nei nostri giornali radio, proprio perché c'è stata una proposta poi ritirata da parte di un deputato leghista che voleva arginare l'uso della forma femminile di alcuni titoli che definiscono delle cariche o delle professioni. Questa in realtà proposta è stata ritirata, lo stesso partito a cui appartiene questo politico ha fatto marcia indietro, si è dissociato, eccetera. Però sicuramente lo notiamo anche noi, che quando facciamo un post sul nostro profilo social sulla lingua italiana si scatenano sempre delle discussioni molto accese su cosa dovrebbe essere detto, come, i cambiamenti che si sono verificati. È così attuale perché c'è una questione legata forse anche alla politica del genere e della differenza?
Ma allora, come dicevo poco fa, sicuramente ci sono delle questioni irrisolte in generale nella relazione degli italiani e delle italiane con la loro lingua, per tutto quello che si è detto, la scuola, l'alfabetizzazione tutto sommato tardiva, l'italofonizzazione tutto sommato tardiva e così via. A questo si sovrappongono questioni sociali, culturali e politiche che indubbiamente in questi anni hanno preso velocità, insomma. Se io faccio un paragone, io viaggio molto anche all'estero, se io faccio un paragone fra come si parla ad esempio di genere all'estero, in molti paesi all'estero, e come se ne parla in Italia, vedo sempre che c'è un abisso. Sicuramente conta un certo tradizionalismo di base della società italiana, sicuramente conta l'importanza che tuttora la Chiesa cattolica, e questo non lo dico per forza come critica, ma come dato di fatto, cioè essere il paese dentro al quale è contenuto il Vaticano, sicuramente questo ha delle conseguenze, no, di prossimità anche con la figura del Papa. Quindi queste cose indubbiamente, come si può dire, influiscono sul dibattito. Influivano già con la sinistra al potere, influiscono ancora di più quando al potere c'è una compagine comunque molto più tradizionalista, anche per esempio nei termini di quale dovrebbe essere il ruolo della donna all'interno della società, cioè a fronte di un grande progressismo, una grande apertura, una grande attenzione ai diritti della donna, dei secondi sessi, come dice Chiara Bottici, no? Quindi tutte le persone che non sono maschi, eterosessuali, cisgender, diciamo così, adesso si nota per esempio una grande enfasi sul ruolo materno, no? sulla possibilità della donna di riprodursi e di realizzarsi davvero come donna anche tramite l'essere madre. Così c'è un ritorno a questi valori del passato che, come si può intuire, anche se finora non l'ho detto apertamente, mi trovano abbastanza in disaccordo. Quindi sì, c'è una questione sociale, culturale, che è stata sollevata anche dalla politica. E questo crea un mix abbastanza micidiale in termini di discussione pubblica su questi temi. Quindi, non lo so, la queerness, il concetto di queerness all'estero ormai è parte della quotidianità. In Italia è ancora qualcosa che fa sollevare molte sopracciglia. E secondo me, appunto, uno dei modi che noi abbiamo per migliorare la situazione e aprirci anche alla varietà, alla diversity, è quello di guardare anche a cosa succede all'estero, perché sennò rischiamo di rimanere isolati e indietro anche rispetto a quello che fa il resto del mondo.
Alcuni potrebbero dire l'inglese, però, ad esempio, è una lingua in qualche modo che si presta più facilmente a declinare la varietà praticamente di identità che magari ci possono essere nella società, nel contesto sociale. L'italiano è un po' meno malleabile perché ha soltanto il maschile, il femminile, non ha tante espressioni neutre o generiche. È così?
Ma allora, premesso che in italiano tutte le parole sono maschili o femminili da un punto di vista grammaticale, poi ci sono quelle che semanticamente, cioè in quanto a significato, possono essere considerate prive di genere, no? Per esempio popolazione, i collettivi, oppure parole come individuo, essere umano, persona, che sono nominalmente maschili o femminili, ma si possono riferire a esseri, appunto, a soggetti di qualsiasi genere. Premesso questo, è indubbio che, vabbè, in questo caso le lingue romane, perché un po' condividiamo questo stesso destino, abbiano un problema in più perché hanno il genere grammaticale, laddove l'inglese, come le lingue scandinave, sono lingue che hanno solo il cosiddetto genere naturale, cioè i pronomi hanno genere ma i sostantivi non hanno genere. È un problema, non è un problema? Ma allora, teniamo conto di una questione. La lingua ovviamente riproduce le convinzioni, le conoscenze, le tradizioni, i giudizi, i pregiudizi che ci sono nella cultura, nella società di un certo momento, di un certo posto, no? Di un certo hic et nunc, di un qui e ora. Quindi l'evoluzione che hanno avuto le lingue romanze dal latino in poi si è comunque basata su una conoscenza dell'essere umano visto come dimorfico, cioè c'è il maschile, c'è il femminile, c'è il maschio, c'è la femmina, altro non esiste se non sotto forma di anomalia. Poi sono successe tante cose in questi secoli, soprattutto negli ultimi decenni. Noi abbiamo decodificato il genoma umano e abbiamo scoperto che anche solo il sesso biologico degli esseri umani è molto più complesso che non il semplice cromosoma XX o XY, tanto che in alcuni articoli apparsi anche su Nature, ce n'è uno in particolare che si chiama Sex Redefined, che è proprio in inglese, si parla del sesso biologico anche umano come uno spettro piuttosto che un'opposizione binaria. Però è ovvio che una lingua riproduce quello che si sa in un certo momento, no? E quindi questa è una conoscenza nuova rispetto alla quale è come se una lingua come l'italiano, ma anche il francese, eccetera, fosse un po' scollata, no? Rispetto alla complessità di ciò che dovrebbe descrivere. E questo è sicuramente un problema. Volevo aggiungere una questione che secondo me chiarisce molto bene un linguista, peraltro anglofono, che si chiama Guy Deutscher e che io cito nel libro, che fa un esempio secondo me molto carino. Allora, io lo faccio spesso in ambiente italiano. Lui dice: suppose I say yesterday I spent the evening with a neighbor, no? Quando io chiedo alle persone che ho di fronte in Italia come tradurreste questa frase, praticamente tutti mi dicono: ho passato la serata di ieri con un vicino, quindi usando il famoso maschile sovraesteso. E allora io gli faccio notare, se io vi dico ho passato la serata con un vicino, essendo io una donna, voi fate un certo film, no? Che magari è stata una serata romantica. Se io vi dicessi ho passato la serata con una vicina, la vostra immagine di quello che può essere successo ieri sera cambia in vari modi. O pensate alla classica serata fra amiche, o pensate che magari abbia fatto coming out, no? Come una donna a cui piacciono le altre donne. Però io do un'informazione in più rispetto all'inglese, no? Io devo dire vicino o vicina, laddove l'inglese può dire neighbor. Deutscher nota che in inglese io posso anche chiedere what was the gender or what was the sex of the neighbor, e in inglese io posso dire this is none of your business, no? Non sono fatti tuoi. In italiano io questa possibilità non ce l'ho, se non facendo una scelta strumentale, come dire ho passato la serata di ieri con una persona che vive nelle mie vicinanze. Però è una circollocuzione che fa capire che io ho volutamente omesso un'informazione. Allora, quello che manca in italiano non è un terzo genere, non è un neutro, ma è la possibilità di dire I spent the evening with a neighbor senza specificare il genere del della o del neighbor. E questa per me è una discussione affascinante che non è che distrugge la lingua italiana in alcun modo, ma fa semplicemente notare una distanza che in questo momento c'è tra quello che io posso dire con le mie parole e quello che invece vorrei magari descrivere con quelle parole.
Vera Gheno, appunto sociolinguista, anche autrice del libro Gramma Amanti, che è stato pubblicato da Einaudi e che nel titolo appunto ha questo neologismo che contiene anche la parola amore. Tu frequenti, dicevamo prima, molto i social media e parli di quello di cui ci hai parlato anche adesso ai nostri microfoni attraverso i tuoi post su Instagram, su Facebook, ma noto che c'è sempre una risposta molto forte e in alcuni casi anche molto negativa. Come riesci a, come dire, resistere anche al livello di attacchi che a volte ci sono su un tema che sembrerebbe, come dire, non neutro, però di facile discussione? Invece anche noi, ad esempio, ci siamo resi conto che con un semplice post su questo argomento abbiamo ricevuto commenti abbastanza forti, forse con un livello di aggressività che non vediamo spesso sulla nostra pagina.
Ma allora, l'aggressività sulle questioni di lingua in realtà non mi stupisce per niente, perché se diamo per assodato, come scrivo anche nel libro, che la lingua ha prima di tutto una grossissima valenza identitaria, è abbastanza chiaro che se io ti tocco le parole sto toccando la tua identità e nessuna persona ha piacere di vedere sfrugugliata la propria identità, messa in discussione, no? Cioè, se io dico le parole che hai usato finora forse oggi vanno usate con più cautela, che fosse la N-word, che fosse il modo in cui si parla di genere o il modo in cui si parla di, non lo so, persone native di un certo posto. Apro una parentesi, tornando in Australia dopo diversi anni ho notato la maggiore attenzione che si fa nei confronti delle persone native di questo continente, anche nei formulari e così via. Ed è per me un atto di grande progressismo, cioè una cosa che ovviamente immagino che anche qui si pensi la stessa cosa, non è che risolve tutto quello che c'è stato, però è un acknowledgement, no? E secondo me queste sono azioni importanti, possono sembrare simboliche, ma per chi ha subito certe cose credo che sia importante, no? Quindi, considerato tutto questo, a me non stupisce che sia un argomento caldo. Come resisto io? Allora, da una parte ho un'età. Cioè io vado, sono quasi 30, no, sono 30 anni quasi, cioè l'anno prossimo sono 30 anni che sono online e quindi un po' di abitudine anche mi si è formata, un po' di pellaccia dura in questi anni mi si è formata.
Sei corazzata, diciamo.
Un pochino sì, ma anche perché una delle cose, one of the blessings, cioè una delle cose belle del diventare più grande è che a un certo punto su molte questioni riesci anche a passare oltre, no? Cioè all'inizio da giovane ti arrabbi di più, a 50 anni ti arrabbi un po' meno, questo voglio dire. Premesso questo, non è che io sia così zen, cioè io intanto perdo la pazienza e faccio anche cose molto disdicevoli. Dopodiché mi dico anche che sono un essere umano e un po' anche mi prendo in carico la mia perdita di pazienza. Quello che io trovo molto frustrante dei social media è che non si riesce a fare un discorso che non si polarizzi, cioè discutiamo nel merito della faccenda, molto raramente ci si riesce, molto spesso gli attacchi che ricevo riguardano la mia persona, che sia l'aspetto, che sia una critica sulla mia presunta incompetenza, che poi mi spinge, no, a ribadire che un curriculum ce l'ho, per esempio, e così via. E tutte le volte che si scantona dal tema della discussione, chiaramente si sta mostrando una debolezza argomentativa, no? Per cui a me piacerebbe molto che le persone imparassero a discutere. Cioè, si può discutere anche in maniera molto accesa, ma dire sei brutta, sei vecchia, sei incompetente, i tuoi titoli non valgono niente, non è rimanere nel merito. Quello che io cerco di fare è di sottolineare quando succedono queste cose per far vedere, proprio a scopo di istruzione e educazione, le dinamiche in corso, cioè perché questa dinamica non funziona. Dopodiché è chiaro che mi offendo anch'io, ci sto male, più che offendermi ci rimango male perché una cosa la posso dire, io non ho doppi fondi, cioè sono abbastanza come mi presento e sono anche molto orgogliosa di questa mancanza di doppi fondi, quindi questa è una cosa che mi offende quando le persone presumono che io faccia certe cose per avere un tornaconto, cioè quando mi viene detto ti occupi di questi temi per avere visibilità, ma anche no. Cioè mi occupo di questi temi perché
Il tuo campo.
Ma sì, ma ci sono anche finita, cioè io racconto sempre che all'inizio degli anni 2000 mi sono messa a occuparmi di comunità virtuali, ancora non si chiamavano social media, quindi poi sui social media e sul digitale sono arrivata un po' per interessi naturali miei. E sono finita a occuparmi di margini, per citare Bell Hooks, un po' a partire da quello che io ho iniziato a vedere appunto nelle comunità virtuali, no? Perché anche la comunità dei nerd o dei geek una volta era una comunità marginalizzata prima di diventare mainstream. E quindi per me il passaggio poi al queer, alle comunità marginalizzate, razzializzate, eccetera, eccetera, è stato abbastanza naturale. Non è una cosa che faccio per tornaconto, cioè vi assicuro che per tornaconto personale mi sarebbe convenuto rimanere sui secoli passati e sulla filologia.
Vera Gheno, grazie per averci raccontato un po' un assaggio di questo tuo libro Grammamanti, lo ricordiamo ancora una volta, è pubblicato da Einaudi. Grazie tantissime e a presto.
Grazie, ciao.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.